Come?
Il suggeritore Night Live!
Il primo dice: accendete i fuochi, facciamo festa, invitate i cortigiani, oggi si mangia il capretto. Mia signora, mia dolce profumata signora, mia dolce metà, anima mia, si sieda qui accanto, si sieda, le tengo il braccio. Non ho mai avuto paura di dire la parola nazione. Nazione per me non è altro che un'opportunità per guardare con occhi nuovi al futuro. Ah, questo polso delicato, questo polsino, questo polso ricamato di pizzo, questo polso sottile, trasparente, questo polsino liscio, tiepido, bianco, questo polso nazionale sotto cui battono vene piene di sangue nostrano. Vita mia, colombina, luce dei miei occhi, senso dei miei sensi, sei stanca, siediti, non ti stancare. Riposa le ossa, riposa la mandibola, la fronte. Ci tengo alla tua corteccia prefrontale. Ci tengo alla luce delle tue orbite. Non è necessario che tu faccia fatica. Non è necessario che tu faccia fatica a capire. Posso raccontarti io tutto quello che c'è da sapere sul mondo. Tu riposa, non ti sfiancare, eh? Bella mandibola. Mandibolona, mandibolina birichina, bella mandibolina. Eccoti, rotula, come sei erotica. Ti bacio la scapola, partoriscimi, fammi tuo figlio. Mamma, mammina, la notte si avvicina. Stringimi al petto, dimmi che sono il tuo piccino. Mamma, mammetta, mammuccia, mamma, fai la mia mamma, fai la mamma. Allattami con il nettare del tuo scheletro. Dammi la vita.
Il secondo dice: mio signore, mio amato, lasciami entrare nel tuo cuore. Se davvero mi ami, non ci saranno segreti. Aboliamo il segreto è nemico dell'amore vero. Illuminami con la tua saggezza, dispiega la tua saggezza su di me. Sii il mio faro nel buio del mondo. Non guardare il mio sesso che sanguina. Il mio sesso sanguinante è la chiave è sempre il sangue. E dentro c'è un messaggio per te. E dice: cucciolotto, bambolotto, vieni, accuccia, non temere. Sei tu il più forte, il più coraggioso, il più astuto, il più indipendente, il più audace. Sei tu quello che affascino. Allacciati la camicia, stai dritto, fai l'uomo, sei coraggioso e fai l'eroe. Lasciami scoprire il tuo osso sacro. Laggiù c'è una porta, varcata quella soglia saremo per sempre dell'uno e dell'altra, cuore del mio cuore. Apri la tua cassa toracica e fammi posto lì, tra le tue costole, lì, nel cuore del tuo cuore. Sarò buona e paziente, non ti farò del male. Sarò complice e gentile, sarò accondiscendente. Guarda come sono vittima, ammazzami, non farò un fiato. Sfogati, cucciolo, di al mondo quanto sei arrabbiato. Sarò il tuo trofeo. Impagliami, vincimi adesso.
Yeah, I'm lounging. I got my man Donald Burns on the horn. I want to give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma.
Benvenute, benvenuti al suggeritore, il suggeritore Night Live, quest'oggi, questa sera in versione magazine. E intanto davvero grazie alle prime due voci che avete sentito aprire questa puntata, che sono quelle di Benedetta Brambilla e di Sebastiano Sicurezza, protagonisti di Barba Blu, che va in scena questa settimana a MTM, Manifatture Teatrali Milanesi, ed è insomma uno spettacolo che mi incuriosisce molto, insomma, di cui parleremo fra un attimo, tra l'altro anche con altri due ospiti. Ricordiamo che la drammaturgia è di Sofia Bolognini, la regia di Michele Losi, che è venuto a trovarci anche lui qui a Radio Popolare. Ciao Michele.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao. Allora, tra l'altro appunto do il benvenuto a questo punto anche a Luca Maria Baldini, poi ascolteremo un estratto dalle musiche di scena. Buongiorno Luca.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Anzi, buonasera, forse sarebbe meglio dire, dato che appunto abbiamo anche così, insomma, fatto un piccolo brindisi in vista dei prossimi debutti. Poi scoprirete, avremo un altro ospite e poi in chiusura della nostra puntata telefoneremo a qualcuno, però il Suggeritore Nightlife, come sempre, lo potete seguire anche in podcast successivamente alla fine della nostra puntata. Ci potete scrivere a suggeritore@radiopopolare.it o, se preferite scriverci in diretta, al 331-6214013 con Telegram, con WhatsApp, oppure a diretta@popolarenetwork.it con una mail. Torno a questo spettacolo che già abbiamo capito essere un Barba Blu non in chiave, come dire, strettamente fiabesca, o meglio forse sì, ma è già una delle fiabe più temibili della storia delle fiabe. In questo caso lo avete interpretato con gli occhi dei grandi, credo, no? È uno degli approcci.
Sì, non so se siano gli occhi dei grandi o dei bambini, però sicuramente ci siamo interrogati tantissimo su questo testo, e da un anno e mezzo che più o meno ci lavoriamo, vediamo film, approfondiamo, vedendo tantissime opere che sono state fatte da autori molto importanti, non ultima Pina Bausch,
sì,
che ha fatto un Barba Blu incredibile con la sua compagnia ormai 35 anni fa. L'approccio in realtà è stato anche molto legato a un'interpretazione storiografica, che è quella legata alla figura di Gilles de Rois, l'ermafrodito di Rouen, che è una figura storica. Lui era il luogotenente di Giovanna d'Arco.
Mm-hmm.
E al ritorno dalla guerra era un visconte, insomma, del suo territorio, e combinò massacri incredibili, uno dei primi serial killer certificati della storia. E a partire da questa vicenda si dice che nella zona tra Rouen ed Orléans alcune statue vennero erette sui ponti sulla Loira. In quei luoghi le mamme portavano i bambini e dicevano: guardate, questo è Gilles de Rois, è stato bruciato su rogo esattamente come Giovanna d'Arco, lui era Barba Blu. E da questo si dice, si narra che probabilmente prese forma la vicenda di Barba Blu. Ma poi non solo quello, è chiaro che tutta la scrittura, che in realtà è una scrittura in parte di scena, in parte invece una scrittura originale di Sofia Bolognini, che poi man mano abbiamo riadattato all'azione teatrale, parte anche da una prospettiva transfemminista e tiene molto conto di tutta una serie di temi che poi sono quelli legati alla guerra, perché comunque il tema è radicalmente legato alla guerra, e in maniera naturale nel lavoro di improvvisazione ci sono alcune azioni ed alcune scene che rimandano per esempio a quello che sta succedendo e che è successo a Gaza in Palestina, o quello che sta succedendo in questi giorni davanti agli occhi di tutti rispetto alle follie dell'amministrazione americana. C'è una scena in cui 3 mesi fa ormai abbiamo deciso di prendere Trump come modello per una delle azioni, e poi quello che avevamo fatto in scena durante le prove delle improvvisazioni ce lo siamo visti in televisione fare realmente da lui nelle ultime settimane. Quindi è davvero strano, cioè i peggiori incubi delle varie forme di barbabluismo che esistono nel mondo e nell'umanità è come se si stessero materializzando nella politica e nella vita oggi. Quindi,
con queste parole di speranza,
esatto,
noi
non c'è molta speranza.
No,
in tutto.
Noi, figurati, ne parliamo tutto il giorno, tutti i giorni, quindi figurati, siamo non contenti, ma comprendiamo come un titolo come Barba Blu evochi nel vostro lavoro, no? Sia interpretativo che drammaturgico, un presente che direi neanche nelle peggiori favole con la morale ci saremmo immaginati qualche anno fa. Poi al di là delle diverse posizioni che vanno sempre rispettate, in effetti sembra proprio una storia, sembra un film di fantascienza scelta a seconda di quale angolazione, se pigli quella di Elon Musk per esempio sei in un film di James Bond e ci sono dei cattivi, no? Poi chi è buono diventa molto complicato da stabilire. E quindi il vostro Barba Blu contemporaneo anche nella vostra riscrittura a chi parla?
A chi parla?
O parlerà?
Lo vedremo nei prossimi giorni. In realtà adesso questo diciamo, è il punto di partenza, che sicuramente non è molto positivo, anche se forse un punto d'approdo che ci siamo dati è quello più legato ai termini del perdono e della riconciliazione, non intesi in termini cattolici e cristiani, ma molto nella direzione di quello che scriveva Jacques Derrida, o comunque molto nella direzione di quello che cercò di fare Nelson Mandela in Sudafrica. Quindi il tema è che forse spezzando la catena, la possibilità di andare oltre verso anche un mondo che possa funzionare meglio, che dia possibilità ai singoli ma anche poi alle comunità umane, sia possibile. Quindi diciamo che la nostra apertura e la nostra speranza spinge in questa direzione. E a chi è rivolto lo spettacolo? È rivolto a tutti. Sicuramente non è uno spettacolo per bambini, perché comunque è complesso.
Attenzione che sennò si fa la fine del Pinocchio di Gatella che io ricordo nella recensione scrissi, esatto. C'è un regista importante, anche un uomo grande, grosso, che davanti al piccolo nella prima settimana, alla fine dello spettacolo, va a parlare con le mamme e con i bambini spiegando che il suo Pinocchio non vuole, perché visto che c'era stato un equivoco su che spettacolo fosse, poi dopo hanno messo consigliato sopra i 14 anni.
Sì, ma esattamente.
C'erano state delle piccole tragedie.
Esattamente la fascia d'età a cui abbiamo pensato anche noi, nel senso che va bene per i teenager, va bene per gli adulti. Sicuramente non è un
non per i bambini piccoli bambini piccoli, insomma, però Barba Blu del resto, se lo prendessimo così come era stato scritto, beh, insomma, faceva parte un po' di quelle fiabe terroristiche che appunto servivano a spaventare i bambini quando si pensava che andassero spaventati. Comunque, su questo potremmo aprire un'ampia parentesi. L'operazione, come tu dicevi, è anche quella, tu citavi Derrida, che appunto diceva, lo scrivete anche, lo ricordate, il perdono prende senso e trova la sua possibilità solo laddove è chiamato a fare l'impossibile, a perdonare l'imperdonabile, no? E quindi ecco, l'ha dentellato anche con i nostri giorni. Però le voci che abbiamo sentito sono quelle non di personaggi, ma di chi?
No, in realtà sono due personaggi, poi forse ce lo possono spiegare meglio loro.
Magari ce lo spiegano loro, esatto. Stessi.
Sì. Secondo me è la cosa migliore. Andate,
Sebastiano,
ragazzi.
E Benedetta.
Siamo partiti dal presupposto che queste due figure potessero svolgere il ruolo di funzioni, ovvero dimensioni drammaturgiche attraverso le quali questo archivio di barbabluismi e questa dimensione della ricerca del dove adesso è rintracciabile la forma del barbabluismo potesse passare, quindi come dire due... forse quasi soltanto due contenitori drammaturgici inizialmente, quindi avevamo immaginato queste due figure come due, tra virgolette, mere funzioni che portavano e cercavano e rintracciavano delle informazioni per ricostruire le varie forme del barbabluismo, lo nominiamo così. Poi in realtà hanno preso una consistenza anche in termini, diciamo, quasi narrativi, cioè hanno assunto una posizione all'interno di una storia, quindi è come se noi vedessimo in qualche modo la discendenza di Barba Blu, queste due figure come se fossero, in questo caso potremmo dire anche quasi banalmente, i nipoti di Barba Blu, ma nella misura in cui Barba Blu, queste due figure lo rintracciano all'interno della propria storia familiare, della loro storia familiare.
Diciamo che Barba Blu ce l'abbiamo avuto tutti da qualche parte,
e diciamo
nella
anche
storia
che
di famiglia.
Un Barba Blu in qualche modo abita anche, diciamo, le nostre menti, quindi il punto è che queste due figure in qualche modo avranno anche modo di comprendere quanto fatto siano loro stesse in qualche modo dei barba blu. E quindi un po' è una ricerca come se fosse, diciamo, quasi un cane che si morde la coda in questa cosa, questa catena che cerca di essere spezzata da queste due figure, questa trasmissione del male, anche qui la trasmissione della colpa di un male che viene perpetrato poi nel tempo e di cui poi loro si assumono sia la responsabilità che poi anche il ruolo principale, restituendo questo male, cercando di capire come alla fine riusciranno ad esaurirlo. E chissà se poi alla fine riusciranno ad esaurirlo.
Benedetta, vuoi aggiungere qualcosa?
No, direi che Sebastiano è stato più che esauriente.
Ma cosa vediamo in scena, Benedetta? Vediamo voi?
Sì, vedrete noi per circa un'ora all'interno di questa struttura che ci siamo immaginati essere quasi una cantina, comunque un luogo...
da barba blu.
Da barba blu, esatto. Avvolti da tanto blu, sì, da questi materiali che poi ci aiuteranno un po' a procedere nel racconto e poco altro in realtà, poco altro, sì.
Torno da Michele, prima di coinvolgere anche Luca, e ti chiedo come hai lavorato con loro in questo contesto che non possiamo...
Cioè, come loro hanno lavorato con me, nel senso che io mi faccio guidare tantissimo dagli attori. Abbiamo lavorato tantissimo insieme fin dall'inizio, in tutta la fase in cui abbiamo
Ma
preso...
tu perché hai la barba blu, visto che sei il regista?
Perché ho la barba blu. Questo è stato un po', ho detto, oggi mi presento alle prove con la barba blu.
Ah, ok.
La cazzata che ho fatto.
No, adesso
come
mi
la
fa
settimana
la foto,
di
Carnot. Per cui sarai inchiodato per sempre.
Adesso mi taglio la barba stasera, era solo prima della prima.
Aspetta, la faccio subito mentre parlo.
No, aiuto.
Dai, su.
Allora. Aiuto, no. Nessuno doveva vedere questa cosa orribile.
Te la sono cercata.
Invece, la so cercata.
Eccolo qua.
Comunque, ecco, aiuto, va bene. La barba blu, niente. Comunque, no, noi lavoriamo moltissimo insieme, abbiamo lavorato insieme proprio nella ricerca di tutti questi materiali. Come diceva Sebastiano prima, all'inizio si pensava delle funzioni, ma proprio perché avevamo immaginato queste stanze di barba blu, queste Wunderkamera di barba blu con 1500 barba blu differenti. Poi in realtà, a partire da questo, abbiamo cominciato a immaginare quali fossero le sette stanze principali della nostra narrazione, e poi a partire dalle sette stanze principali, durante l'estate, Sofia Bolognini ha scritto una drammaturgia. A partire dalla drammaturgia ci siamo immaginati la scena, abbiamo cominciato a ragionare sui suoni, sulle musiche, e poi in realtà è moltissimo un lavoro di scrittura di scena e di lavoro costante tra attori, drammaturgo, regista, musicisti, luci, scene, per cui è davvero, questo è molto il nostro modo di lavorare, un lavoro costante di rimessa in discussione dei contenuti e di avanzamento passo a passo per cercare delle cose che ci convincano e che funzionino secondo noi. E questo secondo me poi da grande compattezza da una parte, ma anche spessore e possibilità di lettura a 360 gradi dell'opera, perché poi il tema è anche quello di non portare una lettura univoca rispetto a un tema così complesso.
Eh certo.
E spero che questo verrà fuori.
Verrà fuori. Allora, Luca Maria Baldini, musiche di scena sono il suo mestiere, ne ha fatte, stavamo ripercorrendo fuori onda poco fa, insomma ha fatto tanti spettacoli di cui ricordiamo l'importante significanza artistica del suo lavoro. In questo caso, poi ascolteremo un estratto che evidentemente è più eloquente di qualunque cosa io possa dire, ma raccontaci com'è stato lavorare per Barba Blu.
Allora, come sempre il suono ha un ruolo molto importante per me, ma in generale nel raccontare, in qualche modo legare gli argomenti e ciò che per me rappresenta un po' anche l'emotività, oltre che i mondi che può evocare. In questo caso in realtà siamo partiti quasi, penso, con un lavoro di sottrazione, nel senso che se dovessi descrivere tutti i lavori che abbiamo fatto con Michele, che oramai sono abbastanza, forse è il lavoro con meno musica di quelli che abbiamo fatto e con più ambientazione sonora, o comunque con una ricerca di evocare queste stanze, questi mondi che poi sono spazi interiori in cui ognuno ci si può ritrovare in diversi modi, come diceva prima Sebastiano, no? Il barbabluismo, quest'idea di tutto quello che a vari livelli, anche di profondità, anche di pesantezza, secondo del proprio percorso, può rappresentare. Quindi più che altro abbiamo cercato di portare in questi luoghi, attraverso il suono, attraverso la profondità del suono, gli spettatori, quindi di immergerli in queste stanze. C'è tanto lavoro in realtà di, non so quanto posso rivelare, ma di suono che definirei diegetico, perché a me piace sempre avere un'attitudine cinematografica anche in teatro, quindi nella relazione con le immagini, quindi con quello che vediamo e con quello che vediamo attraverso il suono. E in questo caso qui il suono diegetico, quindi quello che viene lanciato da una cassetta, sempre, perché sono queste cassette che i personaggi utilizzano per portarci in giro nelle varie atmosfere, per trasportarci nella storia, nel racconto, che sono la parte più musicale, quindi delle cassette, che poi in qualche modo diventano metafora musicalmente e si trasformano in una musica, quindi che dalla scena diventa qualcosa che va oltre e ci lascia un finale che non è conclusivo, appunto, ma è una domanda aperta in qualche modo.
Bene, allora mi sembra tutto molto chiaro, non possiamo dire altro se non ricordare dunque il vostro debutto, che se non sbaglio è alle 19.30, Michele, ricordiamolo quando e dove.
Allora, al Teatro Litta, in Corso Magenta, la Cavallerizza, alle 19.30, da domani martedì fino a domenica, sempre alle 19.30.
Allora, Campsirago Residenza, la produzione, con un ringraziamento a tutti voi, insomma, per aver attraversato la notte milanese nella settimana di carnevale, per parlare di Barba Blu ed essere venuti fin qua. Quindi ringraziamo Michele Losi, Benedetta Brambilla, Sebastiano Sicurezza e naturalmente anche Luca Maria Baldini, che avete appena ascoltato, e ascoltiamo appunto un estratto dalla sua musica di scena per questo Barba Blu, che debutta domani al Teatro Litta, alla Cavallerizza. Grazie a tutti.
Grazie.
Grazie. We'll be right back.
Ed era la musica di Luca Maria Baldini per Barba Blu di Campsirago Residenza, che debutta domani al Teatro Litta per Manifatture Teatrali Milanesi in Sala Cavallerizza e ci resta fino a domenica. Stessa cosa per un altro spettacolo che attendiamo e attendevamo, insomma, perché che ci fa piacere che arrivi a Milano, che arrivino loro e che arrivi questo spettacolo. Felicissima giornata, Puteca Celidonia, una delle realtà ormai direi consolidate e che più hanno sollevato interesse del pubblico, di tutti gli addetti ai lavori, anche per il loro modo di lavorare in teatro. Questa felicissima giornata è Giorni Felici di Beckett, però immaginato in un basso napoletano, e fosse solo questo, io adesso ho detto proprio il minimo sindacale, il minimo indispensabile, e tra l'altro appunto come sempre anche qui un lavoro dove il gruppo è importantissimo, però noi abbiamo qui Emanuele Derrico che firma la drammaturgia e la regia, come chi conosce questa compagnia sa. Insomma, che accade, lo ringraziamo perché oggi credo sia stata una giornata campale per lui, e ripeto, noi non siamo esattamente in Piazza del Duomo, ma siamo in una di quelle che chiameremmo banlieue se fossimo a Parigi. Testori provava qua i suoi spettacoli in via Dupré con il teatro Autof, che si è spostato un po' più in là, e quindi insomma siamo in una parte storica di Milano, ma in un modo un po' diverso dal centro scintillante della Fashion Week. Quindi grazie di essere venuto fin qua, non è semplicissimo.
Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti.
Allora, Puteca Celidonia, siamo molto affezionati comunque, credo anche il pubblico di Milano, non è la prima volta che venite qui per fortuna. Raccontacela questa felicissima giornata.
Sì, in realtà più che un Giorni Felici, diciamo che Giorni Felici è stato un pretesto, è stata un'ispirazione, sì. un'opportunità per lavorarci. E, ecco, abbiamo studiato questo testo, appunto come collettivo, come comunità teatrale, siamo molto abituati a tanto confronto e tanti tavoli artistici, così li chiamiamo. Abbiamo studiato tanto approfonditamente questo testo, e da lì sono venute fuori delle domande, più che altro. Che domande ci ispirava, diciamo, questa drammaturgia? E ci siamo detti, non ci rispondiamo noi a queste domande, ma poniamole a qualcun altro. Questo qualcun altro sono stati gli abitanti del Rione Sanità di Napoli, un quartiere non a caso, perché è appunto il quartiere dove noi viviamo e lavoriamo da quando ci siamo costituiti, perché nel Rione Sanità cogestiamo due beni confiscati alla Camorra, dove abbiamo fatto un lungo lavoro e continuiamo a fare di formazione, di lavoro sul territorio, di riqualificazione. E quindi in questo territorio, che per me è un luogo pazzesco, un luogo di surrealtà, di fatto, e siamo entrati nelle case delle persone e le abbiamo intervistate su queste domande che il testo ci aveva ispirato. Abbiamo raccolto più di 10 ore di intervista, di cui abbiamo anche i video girati, insomma, di queste interviste, e poi lentamente abbiamo sbobinato tutte le vite di queste persone e mixate con Beckett è nata questa drammaturgia, che però di fatto poi si è allontanata radicalmente sempre di più da Beckett, ed è diventata una drammaturgia nuova composta dalle storie e dalle vite di queste persone, che sono state un'opportunità di ricchezza nella semplicità e nella umanità, che io personalmente, credo tutta la compagnia, ci siamo tatuati addosso. Nelle nostre vite, al di là dello spettacolo, abbiamo veramente incontrato delle persone ed è bellissimo risentire le loro storie ogni replica. Molte di loro non ci sono più da quando le abbiamo intervistate, perché erano molto anziane, tra cui una signora di 109 anni.
Quando avete iniziato a fare le interviste?
Nel 2020. nel 2020-21, infatti andavamo con le mascherine in casa, insomma, quindi alcuni di loro non ci sono più, tra cui una coppia di amanti che stavano insieme da 60 anni e loro, quando gli abbiamo chiesto, noi dovevamo intervistare solo lei, ma non ce la facevano, cioè lui interveniva durante l'intervista di lei, lei guardava lui, parlavano, ha detto a un certo punto facciamo un'intervista doppia e facciamo prima. E quando abbiamo chiesto loro se avessero paura della morte, che era una di queste delle domande molto anche semplici, esistenziali se vogliamo, è stato pazzesco, perché si sono guardati e hanno detto vorremmo trovare il modo di finire insieme, tutti e due, perché siamo terrorizzati non dalla morte ma dall'idea che di restare soli. E pensare che lui oggi non c'è più e risentire quella voce, che è, perché poi le voci di queste persone sono all'interno dello spettacolo, quindi io le riascolto ogni replica, è una qualcosa che dà ancora più forza e valore, diciamo, al progetto, al di là poi anche della resa artistica. Ecco.
Beh, insomma, giustamente voi osservate anche che la mancanza di mezzi può determinare, no? Una paralisi che avvicina molti degli intervistati, ma anche i vostri protagonisti sul palco, all'immobilità della protagonista di Giorni Felici. Questa è una riflessione importante, perché immagino che oltre alla poetica, beh, insomma, la banalità di dire che Napoli è una città teatrale è una banalità fino a un certo punto, insomma, chiunque ci sia stato, ci abbia lavorato, abbia passato del tempo a Napoli, al di là delle solite ovvietà, se non ha fatto il turista si è reso conto che le persone hanno oggettivamente un modo di vedere le cose che ha qualcosa in più nei termini dell'espressione, del modo di agire, di muoversi e così via, no? Cioè, quindi c'è proprio una cultura della città, nel bene o nel male, che permea qualunque tipo di azione, di atteggiamento, no? E lì tutto ha un senso, quando magari fuori da lì ce l'ha meno o sembra essere, no? Cioè qualcosa di improbabile. Quindi capisco quello che tu dici, cioè l'emozione di risentire le voci, sono così eloquenti normalmente i racconti di questa città. Sul palco cosa avete deciso di fare? Faccio la stessa domanda che ho fatto alla compagnia di Barba Blu.
Sul palco abbiamo, in realtà tutto è partito da un'immagine che io ho condiviso con Rosita Vallefuoco, la scenografa, che in realtà la chiamai nel 2020 e dissi ho un progetto in cui la scenografia sarà il centro di tutto.
Certo.
Perché nella mia visione l'incastro di Winnie, che nella nostra versione si chiama Lina, non era una massa generica, che nel caso di Beckett è volutamente generica, nel senso che è esistenziale, ma molto specifica. Per me era la casa, queste radici nella propria casa che diventa il proprio mondo, mm-hmm. il proprio abito, la propria vita, la propria morte, diventa appunto anche, diventa in certi casi anche la propria tomba, no? Tanti casi di persone in grande solitudine ritrovate morte anche dopo tempo, no? E quindi tutto si è radicato in questa casa, che è un abito che Lina continua a cucire, perché non ha più niente da fare se non quello. Lei lo dice: io spero di non finirlo mai questo filo, come spero di non finire mai queste parole, perché nel momento in cui le avrò finite non ci sarà più niente da fare. Tant'è che alla fine dice: ci sono rimaste così poche cose da dire che adesso possiamo solo dirci tutto. E tantissime, diciamo, massime, se vogliamo, dello spettacolo sono parole uscite con una semplicità dalle persone che abbiamo intervistato, che sono sconcertanti, tra cui in particolare il racconto del mare di Pasqualotto, che è un signore con due ictus che continua a fumare sigarette in continuazione, che è il custode di tutto un vicolo del Rione Sanità, a cui ci siamo ispirati per il personaggio invece di Lello, interpretato da Dario Rea, e lui racconta del mare in un modo incredibile, ma lui davvero con tutta la sua semplicità diceva: sott'acqua è un mondo che non comunica perché non parla, ma che ti può far accadere qualunque cosa, è meraviglioso perché non ti puoi spiegare con il mare e quindi si ravviva tutto, perché non hai più da spiegare niente. Cioè, io, così lui ci ha regalato, lui per anni e anni e anni andava, faceva il sub sott'acqua, no? Quindi ci ha riportato questa esperienza come qualcosa, a me mi ha colpito tantissimo, infatti poi l'ho inserito nella drammaturgia. E c'è questa dinamica di sopra e sotto, come tipici bassi, che tutto è ambientato nel tipico basso.
Ho visto alcune immagini, sono come sempre affascinanti, delle vostre, no, dei vostri allestimenti. Un grande vestito che appunto però è anche una casa, appunto, in cui si muove un personaggio sopra, Celina, no? Sì. Particolare, però è anche il mare a giudicare dal colore.
Sì, è anche il mare, è anche il Vesuvio, è anche tante cose. Io credo, con la compagnia lavoriamo sempre nel tentativo di aprire file, non di, di non chiuderli, ma di aprirli.
Certo.
Quindi, per esempio, c'è una cosa molto, che è molto simpatica di questo spettacolo, che la prima è stata mia madre a chiedermelo: ma cosa è successo alla fine? È morta lei, è morto lui, ma qual è la storia? Fino a ieri che abbiamo debuttato a Rubiera, discutevo con amici e mi sono venuti a vedere, ma noi vogliamo sapere la trama precisa. Invece l'obiettivo è proprio quello di tentare di aprire dei mondi che, il cui obiettivo è che il pubblico risponda, ognuno con la propria verità, perché sì, perché credo che sia quello che poi faccia fare lo sforzo, no, di immaginazione. Quindi lo spettacolo poi diventa di ognuno in modo diverso. Mia mamma, mi hanno raccontato delle versioni di questo spettacolo, l'ultima veramente ieri sera, che a me mi hanno colpito in un modo impressionante ed è bellissimo. Ho detto: ti prego, tienitela questa verità, è la tua, e voglio che per te significhi questo lo spettacolo, perché si viaggia molto di più che se invece ecco, in una direzione unica che ti do io.
Certo, assolutamente. Vedrete, immagino, tra l'altro, appunto, da racconti che ho già ricevuto anche in dettaglio, come tu dici, ciascuno ha la sua verità rispetto a questo spettacolo, rispetto in generale al vostro lavoro, che accadono tante cose, si fanno tante cose in questo mondo che si trasforma continuamente, no? Si avvitano lampadine, si fanno attività domestiche, appunto, però si dicono anche, appunto, grandi verità, o si ascoltano voci che arrivano da tutti gli angoli del rione Sanità. Come sempre, insomma, un lavoro di grande cura vostra nei confronti del teatro, nei confronti del luogo dove lavorate, che quindi ha un significato ben preciso e a cui tutto si può ricondurre alla fine, no? L'influenza che esercita su di voi quando create.
Beh sì, inevitabilmente sono 6 anni che lavoriamo attivamente al rione Sanità e ci siamo radicati. Poi,
insomma, siete ormai accettati, che non è semplicissimo, cioè, perché, ripeto, gentili sempre, devo dire, perché io tante volte sono stata nel rione Sanità, che insomma viene dipinto sempre come l'unica periferia nel centro di una città europea, eccetera, e così via, però fate attenzione se andate. Io in realtà devo dire che ho sempre incontrato persone estremamente gentili, anche perché se non vai con l'idea di andare allo zoo, forse anche se sei di fuori, insomma, alla fine tutti sono assolutamente, come sempre a Napoli, insomma, disposti a concederti del tempo, cosa che per esempio qui è molto complicato. Quindi immagino che sia stato un processo graduale, no? Il vostro rendervi noti.
Beh, molto, molto graduale. Chiaramente all'inizio c'era tanta diffidenza, come ovvio che sia. Anzi, la prima volta che abbiamo messo le chiavi nella serratura della porta degli spazi, un bambino, Dino, di 7 anni, è venuto a dire e ha detto: uè, ma voi chi siete? Che ci fate qui? Perché quella era casa di qualcuno che lui conosceva. E gli abbiamo dovuto spiegare. Poi Dino ha iniziato a fare teatro con noi. E poi Dino ha smesso di fare teatro perché non gli piaceva, ma è diventato il direttore tecnico. Lui ogni volta, noi facciamo il nostro evento, no? A Voce Rovigo, questo spettacolo che facciamo nel cuore del rione Sanità, dai balconi, da casa delle persone, con i bambini, i protagonisti. E lui montiamo, no? I microfoni, dai balconi, i fari, i proiettori. E c'è il Dino che coordina i lavori, sale sui balconi, passa i cavi, dice: no, no, vai più là, vai più a destra, vai più a sinistra. Insomma, lui è diventato il direttore, e quello gli piace proprio, è appassionato di quella cosa lì. L'attore no, non gli interessava, il che va bene, voglio dire, è anche giusto, no? E come Dino, così come tanti altri, devo dire che le persone non ci hanno messo tantissimo in realtà ad accoglierci. C'è stato un primo periodo, ma nell'arco di pochi mesi, appena hanno visto con queste feste, con questi eventi, che c'era voglia in realtà semplicemente di portare cultura, arte, di farla, portarla forse non è un termine bello, ma di farla lì, con loro, insieme a loro, e con i bambini soprattutto, e chiaramente sono il centro di tutto questo. Beh, ci hanno accolto subito. Nelle prime edizioni c'erano le persone che ci regalavano i dolci, chi addirittura il banner dell'evento, le signore che spazzavano il vicolo insieme a noi. E noi da loro poi siamo andati per intervistarli dopo, perché abbiamo detto, cioè, c'è troppa energia, c'è troppa forza in queste persone, che non può non creare arte, ecco. Quindi lo spettacolo poi è nato davvero da loro, cioè io non è che voglio sminuire il lavoro che ho fatto, però il grosso è stato selezionare, ecco, più selezionare, che era talmente tanto, 10 ore di questi racconti è tantissimo, poi mettere insieme, sicuramente cucire, ricucire, mettere al punto giusto, sì, però loro l'hanno fatto lo spettacolo.
Ma che bello, va bene, allora noi che sembriamo tanto lontani, ma in realtà non lo siamo poi così tanto, insomma, perché per certi versi, insomma, ci sono dei legami molto forti fra Napoli e Milano, anche culturali, no? E quindi una bella occasione per vedere il lavoro di Puteca Celidonia. Felicissima giornata, io ti ringrazio davvero, ma moltissimo, Emanuele, per essere di, prego.
No, una cosa importantissima, certo. voglio citare Antonella Morea.
Dario Rea.
E Dario l'ho citato prima, Antonella non ancora, ma per me Antonella è un'attrice straordinaria, avrete modo di vederla, grazie a questo spettacolo è stata anche candidata ai premi UBU come migliore attrice. E per me è stato un regalo meraviglioso questo qui, perché Antonella, devo veramente dedicarle 10 secondi, perché non è scontato che un'attrice del suo calibro e anche della sua età, della sua esperienza, si sia messa così tanto a disposizione con un giovane regista e con una giovane compagnia, donando tutta se stessa. Lei ha detto: mi hai rimesso a studiare un'altra volta, ed è vero, perché ci siamo rimessi a studiare insieme, e il risultato di quello che è oggi è soprattutto grazie alla sua disponibilità.
Però, insomma, questa cosa un po' la conosciamo, tanti grandi interpreti da Napoli, per fortuna, insomma, con piacere collaborano con chi è più giovane o con chi,
sì, certo,
dimostra di avere un'urgenza come la vostra, che mi sembra importante, l'hai spiegata benissimo tu, e quindi hai fatto bene a ricordare Antonella, e anche il fatto appunto che le è stato riconosciuto già fin dall'inizio, da quando ha debuttato questo spettacolo, un grande contributo. Quindi Antonella Morea, Dario Rea, drammaturgia e regia di Emanuele D'Enrico, che ringrazio nuovamente per essere venuto, e ovviamente salutiamo tutta Puteca Celidonia all'Elfo Puccini di Milano nell'ambito della rassegna Nuove Storie, fino a domenica. Grazie.
Grazie a tutti, grazie,
grazie
a voi.
Grazie mille. questo è sempre il suggeritore Night Live e siamo arrivati all'ultima ospite di questa puntata. Allora, ritorna in scena con quello che ormai è un suo cavallo di battaglia al Teatro della Cooperativa, Francesca Puglisi. Non è Francesca, buonasera, ciao!
Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Ira, come va?
Bene, 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 a te l'arduo compito di traghettare il Teatro della Cooperativa e il suo sì. pubblico fino all'8 marzo.
Caspita, sì.
Fino al 9 marzo forse, no?
Sì.
Ecco, per cui sì, va bene, no, lo dicevo perché insomma essendo l'8 marzo di sabato alla fine insomma c'hai tutta una serie di responsabilità che tu affronterai come sempre a pie fermo, conoscendoti.
Ma sì, certamente, io sono molto contenta di essere a cavallo di questo periodo, poi beh, l'8 marzo ovviamente è la nostra giornata,
e
insomma ci sono delle cose da dire, ci sono sempre delle cose importanti da dire. Io nel mio spettacolo, pur ridendo, o meglio facendo ridere gli altri, spero, in maniera carnale, però insomma dico anche delle cose che hanno insomma, un senso anche rispetto a quella giornata poi.
E certo, storie di ordinaria contraddizione, ovvero, spieghiamolo ancora.
Ovvero, insomma io, come dire, analizzo le mie contraddizioni mettendomi a nudo e insomma, come dire, facendo ridere, ridendo di me stessa e facendo ridere gli altri di me, però in realtà si tratta anche, spero, delle contraddizioni un po' che abbracciano molte persone, forse quasi tutte, alcune di quelle che dico penso siano anche abbastanza universali, per cui magari uno mentre poi guarda dice caspita, anche mio, fa parte della mia quotidianità, della mia ordinarietà, quindi insomma queste contraddizioni poi sono in qualche modo ordinarie, che non vuol dire che siano facili da affrontare, però poi diventano ordinarie in qualche modo perché sono comuni.
Eh sì, è quello, è anche un po', no, la magia, quella di trasformare le storie comuni in storie non comuni. Ecco, in questo caso tu hai un assistente particolare, giusto?
Vero, io ho scelto 3 anni fa, quando ho debuttato poi in nazionale a Busto Arsizio al Sociale, poi in prima milanese tre anni fa alla cooperativa, di avere un assistente vocale che è la nostra Alexa, che forse posso nominare se non si sveglia, mannaggia a lei che l'ho staccata, che è molto invadente, ti dico la verità, però svolge la sua funzione, diciamo che è una buona spalla comica perché poi insomma con la sua invadenza entra nei momenti giusti, ha dei buoni tempi comici, devo dire la verità.
Eh sì, beh, insomma, del resto chi non ha vissuto qualche momento d'imbarazzo con Alexa, lei però in qualche modo diventa addirittura una cattiva coscienza, no?
Guarda, sì, è una cattiva coscienza della società, forse anche in parte mia, per carità, però lei un po' in qualche modo ha finito per rappresentare insomma anche quel mondo social molto opprimente, molto perfezionista, il mondo dei doveri, dello stress, e quindi io ci combatto, parliamoci chiaro, ci combatto come? Con lei.
Sì, immagino, è anche un così, anche un po' un pretesto per interrogarsi sulle crisi di identità, no? Che tutte le donne attraversano.
Certo, certamente. Infatti ad Alexia dico, ma come ti, perché io dico che lei a me mi risponde male, però al mio disgraziato, che sarebbe il mio compagno, a vedere come gli dice buongiorno, buonasera, bentornato, ma come ti permetti? Cioè, ma hai capito che quello che lui chiede a te prima lo chiedeva a me, perché lui a lei, ah fai questo, apri la finestra, chiudi questo, ma non ho capito, cioè io faccio tanto per farlo evolvere, Ira, per dargli, come dire, autonomia, per farlo diventare un uomo, a questo qua, che è entrato in casa, un gorilla, è diventato un uomo e poi lei me lo fa involvere perché lo serve e riserve, non va bene, capito che dico?
Allora, e poi ci sono anche un po' di ammissioni, no? Di tue, nel senso che sei una napoletana sui generis.
Ah, sì, io gioco cominciando dicendo che insomma dentro di me vivono una quantità di mondi che insomma la metà basta. E voglio dirli tutti, non voglio scherzo dicendo io sono napoletana, però per esempio insomma non mangio i fritti, non digerisco la mozzarella, insomma non faccio riciclaggio di orologi, vedi che sono in realtà napoletana, no, sono animalista, mangio carne, odio gli sprechi, li faccio, ma sono cose vere, perché io mi ritrovo a dover battagliare da una parte con dei miei istinti, delle mie volontà e poi anche poi con una coscienza che mi porterebbe certe volte altrove, ecco.
E certo, con con anche un pochino con, no, con le contraddizioni che ci si porta, certo. Tutti si portano appresso.
Tutti, Tutti. Ma è un invito ad accettarle, è un invito a essere coerente, nel senso di tenere insieme tutte queste parti, non far finta che non ci siano, perché poi è l'unico modo per come dire, in qualche modo anche calmierarle, se uno le vuole poi, come dire, appunto, lenire un po', ecco.
Bene, allora Francesca, noi siamo davvero contente e contenti che tu torni al Teatro della Cooperativa con questo che, come dicevo, ormai è diventato un tuo classico e ci fa piacere. Una domanda, questa è una un po' cattiva, la domanda è, ma tu aggiorni a volte i testi in base alla contemporaneità oppure no?
Cazzarola, certo, il testo comunque in questi tre anni che io poi ho girato, non sono più tornata a Milano con lo spettacolo, ma ho girato tutta Italia con questo spettacolo e io ho improvvisato tanto col pubblico, quello che mi banalmente che veniva meglio anche nelle improvvisazioni, quello che rispondeva di più, oppure le idee che mi venivano nelle improvvisazioni io le ho sempre segnate e poi quando succedono anche delle cose magari appunto di contemporaneità, ne stanno succedendo tante, insomma io se è il caso aggiungo e limo, quindi sì, senza dubbio, chi l'ha visto tre anni fa vedrà, non dico proprio un altro spettacolo, però sicuramente non vedrà una cosa ammuffita da armadietto, cioè se si sentirà come se lo vedesse per la prima volta, mi permetto di dirlo.
Va bene, allora, quindi noi siamo quelli che magari l'hanno visto tre anni fa, saranno curiosi di tornarlo a vedere. In maniera da capire come è cresciuto, è cambiato, non è Francesca. Grazie a Francesca Puglisi, da domani fino al 9, da domani o da mercoledì, ricordami?
No, da giovedì 6.
Porca miseria, sbaglio sempre. Ecco, va bene, da giovedì 6 a domenica 9. Francesca, grazie, buon ritorno in scena. Ciao.
Grazie, buona serata, buonanotte, un abbraccio. Ciao,
ciao, ciao. Fra gli altri debutti della settimana vi ricordiamo Matteotti, Anatomia di un fascismo con Ottavia Piccolo, sempre all'Elfo Puccini e sempre a partire da domani. Ancora al Franco Parenti, Pirandello Pulp per la regia di Joelle Dix, mentre il Teatro Delusio con la famiglia Flöz approda al Teatro Menotti ed è sempre bello, questo è uno spettacolo, un classico della famiglia Flöz con le loro maschere, teatro di figura per adulti a partire da domani fino al 6. Vi ricordiamo ancora che al Teatro Carcano invece a partire dal 5 c'è lo Zoo di vetro nella versione con Mariangela D'Abraccio e ancora ci sono diversi appuntamenti del Festival FOG che prosegue, e lo raccontiamo sempre, a Triennale Teatro con tanti ospiti internazionali, fra cui il 7 e l'8 Giselle Vienne, importante artista, coreografa con Etude Si on Crowd. Gli spettacoli di FOG, insomma, io ve li consiglio sempre perché sono sempre cose che altrimenti quasi mai in Italia abbiamo la possibilità di vedere. E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Noi naturalmente vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 21.30. Vi ricordiamo che siamo in podcast sul sito di Radio Popolare, che potete scriverci a suggeritore@radiopopolare.it. Buonanotte, buona serata, adesso ci sono le notizie della sera. A risentirci.